Bruit de guerre, suoni, rumori di guerra, da un compositore del 600 francese. Primo ascolto e primo spunto per un breve viaggio nel mondo dei timpani, che faremo grazie a Lorenzo Malacrida. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Lorenzo Malacrida, che i timpani li suona da anni, da decenni, musicista luganese che ci aiuterà, ci condurrà attraverso una serie di brevi ascolti di composizioni davvero celebri della storia della musica, a conoscere meglio questo strumento un po' misconosciuto, diciamolo, e anche un po' misterioso. Uno strumento che ha origini arabe, ma ovviamente, Lorenzo, vogliamo anche sapere qualcosa di più su di lei, da dove è partito l'amore per la musica, in particolare per le percussioni. Uh-huh. Immagino da giovane abbia iniziato su altri strumenti, non sui timpani.
Sì, diciamo che ho fatto il percorso che hanno fatto molti dei miei colleghi, che è partire dalla batteria, dal jazz, dal rock, e poi però, strada facendo, ho cercato di approfondire il più possibile lo studio e questo mi ha portato in contatto con una figura molto importante che abitava in Ticino fino a qualche anno fa, ora purtroppo non è più tra noi, che è Mike Quinn. E lui è stato il mio primo insegnante di percussione classica, con cui poi ho iniziato tutto il mio percorso e poi mi sono specializzato sui timpani a Milano con un altro grandissimo che è stato David Searcy, timpanista prima a Monaco e poi al Teatro alla Scala. E quindi sì, sono partito con la batteria, però poi l'innamoramento per la musica classica e poi per i timpani mi ha portato a fare la strada che poi ho percorso fino a oggi e che mi vede protagonista come timpanista solista al Teatro dell'Opera di Genova, che è il Teatro Carlo Felice.
Un teatro molto bello, ristrutturato qualche decennio fa.
Esatto.
E dunque lì che suona adesso, collaborazione immagino però anche con la nostra orchestra, essendo musicista luganese, sarà passato di qua.
Ebbene sì, prima appunto di ottenere un posto stabile a Genova, prima ho preso parte a 2 anni di tournée con l'orchestra giovanile Gustav Mahler, la possiamo considerare tranquillamente la migliore orchestra giovanile al mondo. E in quel periodo, appunto, finita l'esperienza con l'orchestra Mahler, ho iniziato un percorso di avvicinamento, diciamo così, al mondo professionale e tra le varie esperienze c'è stato anche un periodo abbastanza importante in cui ho collaborato con l'orchestra della Svizzera Italiana, sì.
Allora, i timpani, questi sconosciuti, possiamo buttarla anche un po' così sullo scherzoso, vogliamo capire meglio. Prima di tutto questo strumento che è cambiato, come tanti altri strumenti negli anni, nei secoli, il loro ruolo nella storia della musica che è cambiata molto, dunque un'evoluzione che ci fa tornare al brano d'apertura, perché
esatto,
è quello con cui abbiamo aperto per un motivo, eravamo nel 600.
Eravamo, sì, in pieno periodo barocco, eravamo alla corte del Re Sole, perché i timpani in particolare sono, come le trombe, uno strumento che ha inizialmente un ruolo militare, uno strumento di guerra in qualche modo, e come tale uno strumento anche di potere militare e quindi per traslazione è uno strumento di potere assoluto, ragione per cui nel barocco, quando sappiamo bene che i musicisti erano tutti al soldo di potenti e regnanti, anche i timpani sono entrati nelle corti e nelle corti servivano per le cerimonie, i rituali, le messe, qualsiasi cosa fosse di utilità per la vita di corte. E quindi questo ruolo militare è traslato poi nell'orchestra di corte e poi nell'orchestra classica, dove comunque è sempre rimasto, diciamo che la grammatica e il vocabolario dei timpani delle trombe ha comunque mantenuto sempre la sua originaria accezione, diciamo così, pronuncia militare. Anche in Beethoven, anche dopo Beethoven, ancora la musica ricchissima di fanfare militari, seppure camuffate magari, o di marce funebri, sempre di origine militare.
Allora, abbiamo citato Beethoven, che ha un ruolo decisamente importante nella storia di questo strumento, e dunque direi subito di ascoltare anche un esempio di un primo Beethoven.
Thank you.
Allora, cinque note sommesse, percussive, che poi si ritrovano lungo tutto il pezzo, proprio come elemento strutturale. L'inizio del primo movimento, diciamolo, anche se i nostri ascoltatori sicuramente l'hanno riconosciuto, il concerto per violino in re maggiore, opera 61 di Beethoven, primi dell'Ottocento, qui a suonarcelo Nikolaus Harnoncourt, che dirigeva la Chamber Orchestra of Europe. E poi subentrerebbe anche Gidon Kremer per la Teldec nel 93. A noi interessavano queste cinque note, sì, perché sono dei rintocchi che risuonano abbastanza lontani, quasi rassicuranti, ma subito dopo poi sì, il discorso cambia.
Questa è un'innovazione, una delle tante innovazioni geniali di Beethoven, è stata quella di togliere i timpani dal retro dell'orchestra, per così dire, da strumento comprimario di accompagnamento, e portarlo invece a un ruolo principale, in questo caso proprio solistico, tanto da aprire il concerto per violino di Beethoven. Quindi è significativo questo ascolto, e traspare già quello che sarà poi un uso intensivo che farà Beethoven dei timpani, cioè quello evocativo e anche drammatico, cioè attribuendo alle figurazioni del timpano, spesso usate in modo solistico, un potere di evocare altre cose. Faccio un esempio solo, perché ce ne sarebbero tanti, il tempo è poco, però
sì,
il temporale della sesta della pastorale.
Certo, Gewitter.
Esattamente, quello è il classico esempio di come Beethoven utilizzi lo strumento, oltre il suo valore prettamente musicale, per rappresentare qualcosa di diverso, qualcosa di naturale in questo caso.
Beethoven, fra l'altro, ricordiamolo che nel 2020 verrà ampiamente celebrato per il 250esimo dalla nascita, ma facciamo anche subito un salto a fine Ottocento per sì, un aggancio di cui ci vuole parlare.
La storia della musica è fatta di questi paralleli, poi, e a volte sono evidenti, a volte sono un po' più nascosti. In questo caso io vorrei tracciare una linea tra il concerto per violino di Beethoven e la Burlesque di Strauss, che è un pezzo per pianoforte e orchestra che è stato scritto una settantina di anni più tardi, ma che ha lo stesso principio, la stessa introduzione con i timpani che poi vanno a dialogare di volta in volta con l'orchestra, con il solista. È chiaramente un pezzo più recente, quindi ha beneficiato di una serie di innovazioni e perfezionamenti anche che riguardano proprio lo strumento. Quindi Richard Strauss ha potuto scrivere, invece che quattro o cinque semplici note come lei le ha descritte in Beethoven, scrive quasi una melodia per un set completo di quattro timpani.
La splendida Marta Argerich e Claudio Abbado alla direzione dei Berliner Philharmoniker per la Sony nel 93, questo l'inizio della Burlesque per pianoforte e orchestra di Richard Strauss, era il 1890, un aggancio con Beethoven. Allora, Lorenzo Malacrida, ricordo a chi ci ascolta, ci sta tracciando rapidamente una breve cronistoria dei timpani di questo strumento che innanzitutto abbiamo citato come misconosciuto, un po' negletto e molto misterioso. Allora, spiegamolo, raccontiamolo, descriviamolo, anche perché nel tempo è cambiato moltissimo.
Sì, chiaramente beneficiato anche lui delle innovazioni della rivoluzione industriale, principalmente. E descrivere il timpano è abbastanza semplice, è tutto sommato un tamburo per semplificazione, ma a differenza di un semplice tamburo ha la possibilità di produrre una nota definita, quindi una nota a suono determinato. Questo avviene perché la pelle, che normalmente è una pelle di vitello, di capra, comunque una pelle di origine naturale, è tesa su una cassa risonante che, a differenza di un tamburo normale, ha una forma semisferica e non cilindrica ed è di metallo, è fatto di rame normalmente o di qualche altro metallo particolarmente risonante. Chiaramente l'intonazione, quindi la nota che viene prodotta, dipende dalla tensione della pelle. Attorno a questo capitolo, diciamo così, della tensionatura della pelle ci sarebbe molto da parlare perché nei secoli è quello stato un grandissimo handicap, un grandissimo problema per l'evoluzione di questo strumento, perché cambiare nota in corso d'opera, cioè durante un'esecuzione, per il timpanista era quasi impossibile, anzi era impossibile. E quindi
Bisognava girare tutte le chiavette.
esattamente, le chiavi, e poi non c'era certezza che una volta girate tutte le chiavi la nota
Fosse
fosse
intonata.
intonata. Quindi, per questo anche la grandezza di Beethoven, quando poi anche in opere successive intona, fa intonare i timpani con intervalli diversi dalla classica quarta giusta di dominante tonica, e si avventura fino all'ottava, nello scherzo della nona sinfonia, famosissima peraltro.
Sì.
La grandezza di Beethoven è stata quella di vedere il futuro, cioè di aprire una finestra sul futuro e capire che quello che lui scriveva avrebbe potuto essere eseguito probabilmente in maniera perfetta solo anni dopo. Io questo credo che sia in parte il genio del compositore, in parte dovuto anche al fatto che lui era ormai sordo.
Certo.
Forse non percepiva determinate imperfezioni che l'orecchio solo poteva trasmettergli, ma lui aveva una visione molto limpida in testa.
Mentre la vibrazione del suono passa anche attraverso
Esattamente,
il corpo, le ossa,
esattamente.
come ci insegna Evelyn Glennie, grande
Per esempio,
musicista,
grandissimo esempio questo, certo,
sì,
tra
che
l'altro
non sente.
percussionista,
Sì.
appunto.
Allora, così abbiamo anche un po' descritto questo strumento e spiegato anche perché a volte il musicista, il timpanista, sta accucciato sullo strumento perché deve anche
Sì,
schiacciare un pedale che tiri
un po'
questa
quello, sì,
membrana.
è l'introduzione fondamentale, appunto il pedale che permette di cambiare l'intonazione in tempo reale, ecco, e con una grande precisione. E l'altro aspetto che lei cita è quello che spesso mi viene richiesta questa cosa quando
Sì.
invito amici a vedere un concerto per la prima volta, mi dicono: ma cos'è che ti è caduto? Perché cosa cercavi là sotto? In realtà qualsiasi timpanista, soprattutto quelli come noi utilizzano pelli naturali, che sono più soggette agli sbalzi di umidità, di temperature, quindi un po' più instabili nell'intonazione. Deve fare questo gesto per verificare in silenzio, senza essere percepito dagli altri colleghi, che la nota che poi andremo a suonare è effettivamente intonata come deve essere.
Allora, strumento misconosciuto, forse chi ci ascolta adesso lo conosce un pochino meglio e andrà a indagare o ad ascoltarsi qualcosa, qualcuno di questi brani che vi proponiamo in modo un po' più esteso. Uno strumento anche molto evocativo e a momenti anche altamente drammatico. E dunque questo era il Gewittersturm, insomma il temporale, la tempesta, quarto tempo della sesta sinfonia, la pastorale di Beethoven, siamo sempre con lui a suonarla, qui era Paavo Järvi sul podio della Deutsche Kammerphilharmonie di Bremen nel 2009. Viene in mente anche Berlioz, un altro temporale.
Assolutamente, due geni assoluti, due figure fondamentali per l'evoluzione anche dell'orchestrazione, oltre che dell'invenzione musicale in se stessa.
Diciamo che Beethoven ha dato un po' il là in questa direzione, o il colpo di timpani, forse è meglio dire, per aprire le porte a tutti coloro che lo hanno seguito.
Certo, ha fornito ai suoi predecessori uno strumento nuovo, cioè qualcosa che nell'orchestra può evocare degli eventi extra musicali. In questo caso la tempesta penso che sia resa sufficientemente con perizia. Oltretutto a questa versione che trovo molto, molto azzeccata, una versione molto anche violenta, se vogliamo, e mi ricorda quella che purtroppo, per fortuna, ho affrontato io non molto tempo fa, con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il maestro Honeck, e abbiamo fatto tre bellissimi concerti con anche la pastorale appunto in programma. Ma io ricordo che fin dalla prima prova e fino all'ultimo minuto della generale lui ha richiesto sempre maggiore violenza su questi poveri strumenti, appunto che il giorno del concerto io ho richiesto alla direzione artistica di fornirmi un timpano in più rispetto ai due che erano necessari, proprio per avere il timpano di scorta, perché io ero sicuro che in concerto poi normalmente aumenta sempre un pochino la tensione e quindi anche a volte il volume nell'esecuzione in concerto, e avevo questo timore tremendo di rompere una pelle. Proprio in diretta Rai non sarebbe stata una bella avventura.
No.
Per cui, questo per dire cosa? Per dire che questo effetto naturalistico ancora oggi viene riconosciuto e anzi viene sottolineato. Beethoven stesso lo sottolinea perché non scrive una singola nota in tutta la sinfonia, se non in questo preciso momento. Ed è un'anomalia per Beethoven, che ha sempre scritto tantissimo per il timpano in tutti i movimenti delle sue sinfonie e nella sua opera. E quindi questo è significativo e sono contento che l'abbiamo potuto ascoltare in questa versione.
Perché Beethoven offrirebbe più spunti, pensiamo anche al secondo movimento della Nona Sinfonia, anche lì escono fuori, certo, i timpani. Non abbiamo tempo di ascoltare neanche, diciamolo, il secondo atto del Fidelio. Qui entriamo in un territorio più operistico che la riguarda anche più da vicino, perché torniamo un attimo al teatro, sì, Carlo Felice, che sì, ospita anche stagioni sinfoniche, danza, eccetera, sì, ma l'opera è di casa e quindi il suo ruolo di timpanista d'opera, sì, è diverso suonare l'opera?
In parte sì, è diverso ed è più interessante dal mio punto di vista, perché tutti questi effetti di cui abbiamo parlato nell'opera sono estremamente ricorrenti, presenti, e perché si sposa bene il timpano con i temi ricorrenti del melodramma, dell'opera, che sono... alla fine sono sempre gli stessi, mescolati in varie combinazioni, ma si tratta di amore, di morte e di guerra.
Certo.
E tutte queste tre situazioni il timpano le può evocare perché...
Benissimo, è molto teatrale.
La sua natura militare può essere applicata a un trionfo con una marcia trionfale, oppure a una morte con una marcia funebre. E per quanto riguarda le scene d'amore, certo, non si può dire che il timpano sia propriamente uno strumento cortese, ecco, però... E spesso nelle orchestrazioni, al culmine di un crescendo proprio di tensione emotiva, oltre che di volume, di dinamica, il culmine è sempre segnato dall'ingresso del timpano, perché va a colmare, a riempire in tutti i registri la sonorità dell'orchestra, quindi raggiunge veramente il culmine anche sonoro di una situazione.
Viene da pensare... Che responsabilità, sbagliare un'entrata con un timpano non è come sbagliare o non azzeccare una nota con un violino, insomma.
Diciamo che tutti gli strumenti sono difficili, tutte le musiche fatte bene rappresentano sempre una sfida. E con i timpani e con altri strumenti come le trombe, ad esempio, sbagliare significa commettere un reato molto più grave, perché viene percepito da 2000 persone nel caso del Carlo Felice quando è pieno.
Abbiamo nominato il Fidelio di Beethoven, facciamo un salto a Wagner, al secondo atto, sì, del Siegfriedo, dunque entriamo in un altro mondo e ascoltiamolo prima. I timpani in Wagner, questo è l'inizio del secondo atto del Siegfriedo. Daniel Barenboim alla testa dell'orchestra dei Bayreuther Festspiele nel 93. Vogliamo ancora arrivare a Strauss, tornare a lui con una pagina storica, epica, che è Also sprach Zarathustra del 1896.
Certo. Un grande esempio anche di magniloquenza del nostro strumento, come dicevamo. Poi tutto è collegato, se ritorniamo alle origini pensiamo al potere militare, poi pensiamo al potere evocativo, anche filosofico a volte. Tracciamo una lunga linea che li collega a Mahler, a Strauss e a Bruckner anche. E in questo caso Richard Strauss, un altro grandissimo compositore che ha fatto dei timpani uno dei suoi strumenti prediletti. E questa è una pagina che penso chiunque abbia sentito almeno una volta.
Eh sì, anche al cinema. E
Sicuramente.
noi di cinema, di opera e del Novecento attraverso i timpani parleremo fra non molto in una seconda puntata. Lorenzo Malacrida, noi ci salutiamo con questa pagina di Strauss e ho scelto Herbert von Karajan che dirige i Berliner nel 1973 in una chiesa di Berlino. E con questo ci salutiamo e a risentirci presto per
Col
altri
piacere.
viaggi sonori.
Grazie.